tutto bene. Martedì 16 aprile. Perché ho questa sensazione che dovrei fare gli auguri a qualcuno e mi sono dimenticata? No, no, non è oggi, non è oggi. Vabbè, in generale, se qualcuno in ascolto compie gli anni, auguri. È che la mia vita è circondata di persone dell'Ariete e quindi devo sempre cioè sono tante, sono concentrati tutti in questo mese, un sacco di compleanni e non voglio dimenticarne nessuno. 18 e 18 sono la vostra vitridente di fiducia qui a Radio Parma, 102.104 le frequenze FM tradizionali, ma potete ascoltarci anche in streaming, ormai lo sapete, siamo dal sito www.radioparma.it, ma anche dalla comodissima e nuovissima e scintillante app che trovate in tutti gli store di app, quindi che abbiate l'iPhone, Android, Huawei, non lo so, potete tranquillamente andare a cercare Radio Parma o 12 TV Parma e questa app comprensiva di tutto vi agevola perché vi fa ascoltare lo streaming della radio, vedere la TV, ma anche trovare i podcast dei programmi sempre nostri della radio, quindi se vi siete persi qualche puntata di Extra, qualche puntata di Mania di Protagonismo, qualche puntata di Newsroom, li trovate come podcast, Palla in Tribuna, insomma, eccetera, sempre da questa fantastica app. Detto, c'è un po' di corrente oggi, quando c'è vento, qua c'è corrente. Dunque, vi do anche il numero di telefono per interagire con noi, che è il 333-964-9949. Detto questo, io partirei con un po' di musica, che questa mi è schizzata in cima a tutte le classifiche, ma l'avevo sospettato fin dall'inizio che questa di Ray mi avrebbe fatto un bel lavoro, mi sarebbe salita in alto. Si chiama Worth It, l'ascoltiamo insieme e poi cominciamo con la rassegna stanca. L'arma segreta di questa Worth It è questa chitarrina sotto, quella che fa tiki 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 tiki, che adesso non c'è ovviamente e io non so assolutamente imitare, ma la sento. Dunque, apriamo insieme la nostra rassegna stanca, la rassegna che è troppo stanca per approfondire le notizie di solito. Ma il martedì, per esempio, è uno di quei giorni in cui facciamo un'eccezione, nel senso che aspettiamo la nostra Elisa Morini, che arriva di solito alle 19:10, poi dipende insomma dai suoi orari. Prima però abbiamo appunto così il tempo di approfondire alcune invece delle notizie della rassegna stanca, che è un po' meno stanca il martedì e anche il mercoledì, perché poi la nostra Lia Begani invece se ne va verso le 19, quindi poi abbiamo modo di vedere insieme qualche cosina. Allora, qua c'è Richard Gere che però parla di un politico che non posso nominare perché siamo in territorio di elezioni, però non so come mai Richard Gere si esprima. Sulle faccende politiche italiane, abita in Italia adesso Richard Gere? Non so, ero curiosa. Sorprese del Coachella 2024 da Taylor Swift che balla a Lana Del Rey a cena con la famiglia, ma tra l'altro ho visto anche paparazzati una Hailey Bieber e Justin Bieber molto carini che facevano proprio la coppietta in anonimato. Dunque Fedez anche lui a Coachella, la nuova vita lontano da Chiara Ferragni, questi titoli un po' così, no, per mettere zizzania. Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria che da opinionista a conduttrice perde qualcosa, non so, forse non so di cosa si tratti, vedremo magari. Fiorello, la telefonata di Meloni alla Rai per farmi restare, io ho un contratto solo con il divano, sarà un inside joke del suo programma. Voi magari quella che vi sconfinfera di più me lo scrivete al 333-964-9949 e mi dite quale notizia volete che venga approfondita. Eccola, l'avevamo anticipato. Il programma di cucina di Meghan Markle su Netflix partirà effettivamente. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Se vi interessa lo vediamo insieme. E ancora vediamo un po' il sacrificio di Azzurra Carnelos che ha sospeso la chemioterapia per far nascere il figlio. E strage di erba, cosa dirà la difesa di Rosa Bazzi e Olindo Romano? Questo è topic molto caldo. Paolo Belli ferma il tour teatrale per stare al fianco della moglie malata. Ho scoperto di avere un grave problema di salute e ha bisogno di me. Questo, insomma, mi sembra molto bello. Simona Ventura va a Belve, dalla droga all'aborto, dal flirt con Galliani alla pace con Mara Venier e Barbara D'Urso. E vabbè, Luca ci andrà a nozze con questa cosa. Ma anche Ilenia Pastorelli mi ha già mandato i meme. Si racconta a Belve dall'infanzia infelice alle scene di nudo girate a suo agio. E poi Met Gala 2024, ci sono già 5 dettagli sulla mostra. E ancora, stavo guardando se c'era qualche altra notizia interessante per noi da inserire nella... Vincenzo Schettini insegna ai ragazzi a essere vulnerabili. I figli in Italia, io e il mio compagno non possiamo adottare, ma va bene così. E dopodiché direi basta. Storia di Loredana Vanini: dopo la morte di mia figlia volevo essere una madre migliore. Vedremo quale di queste andremo ad approfondire. Intanto c'è un cicinino di pubblicità, ma torniamo subito dopo con un throwback bello bello. Le 18:32, come promesso, il throwback è più che bello, è epico, è cult, è tutto, ed è Amy Winehouse con la sua Tears Dry on Their Own. E voi direte, ma perché vale Amy Winehouse proprio oggi? Perché il 18, fra due giorni, uscirà il cinema la biopic di Amy Winehouse, però io sono molto tentata di boicottarlo. Perché è tutto nato dal fatto che ho visto appunto dei video sui social in cui c'erano appunto dei teaser, no? di questa biopic. Tra l'altro ce n'è già un'altra che consiglio invece di vedere. E la cosa che mi ha subito lasciata un po' interdetta è che a cantare è l'attrice che interpreta Amy Winehouse. Ora, nella storia delle biopic di vari cantanti, attori e cantanti, soprattutto musicisti, quello che si fa è si recluta un attore che ovviamente entri perfettamente nella parte, renda al massimo. Ci sono storie, no, di attori che hanno perso la loro identità nello studio del personaggio che andavano a interpretare, bla 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 bla, ok, giusto, è un lavoro difficilissimo, un lavoro importantissimo. E vedi, l'ultima biopic secondo me eccezionale che ho visto è quella di Elvis. Ma la cosa, la regola non scritta ma sacrosanta, è che si usa la musica originale. Che sia Elvis Presley, che sia Madonna, che sia non lo so, quella di Michael Jackson non se l'è sentita ancora nessuno di fare la biopic di Michael Jackson. Si usa la musica originale, si fa un lavoro di produzione in cui nel parlato l'attore o l'attrice lavora appunto per trovare l'accento, l'intonazione, le movenze, no, tutte le caratteristiche del personaggio. Ma poi quando parte la musica, e la musica deve partire a un certo punto, vedi quella dei Queen anche, no, di biopic più recenti, la musica è quella originale. E io vedo questo trailer in cui parte una che canta che non è Amy Winehouse, che io, cioè nel senso, ma si sente lontano 8 chilometri che non era lei, no? E quindi mi pongo la domanda, la pongo anche alle persone sul social e dico: scusate, ma perché questo obbrobrio? Anche perché quello che è il risultato è che, se è vero che si può fare un ottimo lavoro sulla voce, l'inflessione, l'accento, eccetera, tutt'altra faccenda è il cantato. Ora, ci sono gli imitatori dei cantanti, tra l'altro imitatrici o imitatori di Amy Winehouse di successo o comunque famosi io non ne ho mai sentiti, non so se è un caso, però ok. E però sì, tutt'altro è riprodurre il modo di cantare. Scopro che la casa di distribuzione del film non ha i diritti delle sincronizzazioni, che vuol dire che non può usare la musica originale. Questioni di etichette, case discografiche, menate, cose del genere, che derivano dal fatto che questa nuova biopic che esce appunto il 18 è prodotta anche da, diciamo, immagino abbia una società, insomma qualcosa del genere, il babbo di Amy Winehouse. Se conoscete la storia di Amy Winehouse, saprete che uno dei motivi per cui ha fatto la fine che ha fatto è anche, e non lo dico così senza motivazione, ma è cosa abbastanza risaputa, merito di quest'uomo che, una volta capita la gallina dalle uova d'oro che era sua figlia, invece di tutelarla, mandarla in rehab, che non dico che fosse totalmente responsabilità di lui, però ci sono stati diversi frangenti in cui avevano firmato per l'ennesimo tour, lei invece sarebbe dovuta rimanere a casa o in una struttura a essere curata e aiutata, e lui le ha detto vabbè no dai, facciamo queste ultime due perché se no dobbiamo pagare troppi soldi. Questo è uno che, se sono, poi non so in questo, nel film che esce appunto fra due giorni, non lo so, è uno che nella sua vita di Amy Winehouse non è stato proprio, diciamo, presente, no? Lei era una donna che aveva dei classici problemi di daddy issues, di un padre assente, non validante, problematico, emotivamente immaturo, che l'ha portata, ahimè, a trovarsi nelle situazioni in cui si è trovata con gli uomini che ha incontrato lungo il cammino, alla ricerca di questo amore paterno, validazione maschile, che poi non ha mai ricevuto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io personalmente non lo andrò a vedere questo film. Voi decidete quello che ritenete più opportuno. Se siete curiosi o curiose, in realtà ci sono altre, ce n'è un'altra invece di biopic di Amy Winehouse uscita qualche anno fa, che secondo me è abbastanza fedele con le musiche originali, che è più un documentario ovviamente, questa invece è una biopic, quindi nel documentario è una raccolta di immagini, video, cose, no, behind the scenes di Amy Winehouse, originali, vere, veritiere, sue, proprie, non come quello che esce il 18, ecco, l'ho detto, bene. Fate come volete, però sappiate questo, che i soldi vanno a il babbo di Amy Winehouse. Dopodiché fate Vobis. Meghan Trainor con T-Pain, che me lo ricordavo diverso io T-Pain, mi ricordavo facesse un genere completamente, cioè anche rappasse in maniera completamente diversa, ma forse ho un ricordo sbagliato. T-Pain, Best Love Song, forse in realtà era già così, vabbè, scusate, nel frattempo metto sotto questa meravigliosa di Lily Allen con Wiz Khalifa e T-Pain, appunto. 18:45, dunque ieri vi ho anticipato che oggi che giorno è? Quindi martedì. Ieri parlavamo del fatto che Meghan Markle e Harry, il suo marito, Harry, stanno cercando di rilanciarsi. Dopo il libro Spare ha venduto, però è una di quelle classiche situazioni che ha venduto un botto di copie all'inizio, perché tutti erano curiosi di quei 6 o 7 dettagli morbosi che si volevano scoprire. E poi però è stato un flop, cioè nel senso non è che poi le recensioni sono state un capolavoro oppure abbiamo scoperto i veri retroscena della famiglia reale. È stato proprio digerito, accolto male da tutti gli amanti della faccenda, ma in generale, no? E loro continuano a rimanere comunque separati nel loro business da tutte le attività reali della famiglia reale. Anche in questo momento molto difficile della malattia di Kate, della malattia di Carlo, comunque loro, cioè Harry è tornato in Inghilterra a trovare suo padre, ma grandi cose altro non si è saputo. Rimane un distacco tra questa parte della famiglia e quella parte della famiglia, e quindi era cosa nota che stavano cercando un po' di reinventarsi appunto a livello mediatico, no? Quindi lei che un po' aveva fatto l'attrice, poi doveva essere la nuova Diana, però poi non è piaciuta come Diana, e quindi è stata dovuta reinventarsi di nuovo. E dicevamo appunto che tra le varie cose c'era in lavorazione un programma, cioè che lei vuole prendere la strada del lifestyle alla Gwyneth Paltrow, per intenderci, no? Perché avevamo bisogno di un'altra donna ricca, privilegiata. È vero, lei non è bionda, è bianca, però ok? Che ci dà dei consigli su cosa mangiare, su come vestirci, come truccarci e che prodotti comprare, dall'alto della sua situazione, che direi, insomma, a dir poco eccezionale, se non altro. E quindi partirà il programma di cucina di Meghan Markle su Netflix. Dà il nome del suo blog The Tig, che era ispirato a un vino italiano, ovvero il Super Tuscan Tignanello, che loro diranno Tignanello. Certo, si trattava di cose che succedevano quando ancora era una commoner e non una duchessa, però a quanto pare si tratterà appunto di vino e di cibo. La risposta ancora una volta sembra essere appunto Netflix. I due hanno già tentato la fortuna con una docuserie. Wow, scusate, ma Leli, mi arriva sempre mid notizia. Abbiamo un caschetto meraviglioso, un Bob super cool. Adesso poi vi faccio dire dalla sua viva voce. E anzi, guarda, la faccio intervenire, perché se c'è una che ha in simpatia Meghan Markle e suo marito, parlavamo dei reali, però quelli
The Real Royal, no, o no, The Real VIP,
The Real VIPs.
Ok,
ok. Hai bisogno di un attimo per sistemarti?
Volevo scegliere la sedia più alta. Sai che io quando arrivo qua devo scegliere la sedia.
Ok, allora finisco di dire. Vai. Cosa combinerà Meghan Markle, ovvero appunto se la notizia infatti è che la duchessa condurrà in solitudine, senza Harry, anche se molti l'avano dato come al suo fianco, uno show di cucina e giardinaggio. Per lo show, che vuole celebrare l'intrattenimento e l'amicizia, è stata affittata una villa a Montecito, in California, dove i Sussex vivono ormai da anni. Quindi vedremo una cucina, ma non la cucina di Harry e Meghan. La serie vedrà la Archwell Productions, che è la società di produzione di Harry e Meghan, collaborare con Broadwork Pictures, che per esempio ha fatto altri programmi quali Chef's Table di Netflix. Michael Stead, che è un regista che ha fatto cose come Anthony Bourdain Parts Unknown, che è un, in realtà è, io non me ne intendo nulla di show di cucina, però era molto bello, mi è parso molto bello. E insomma, avremo un'altra signora molto abbiente, che dall'alto di una villa affittata a Montecito in California, con tutta una serie di ingredienti, risorse, staff, luci, telecamere, ci dirà come svoltare la nostra alimentazione e il nostro giardinaggio. Cosa ne pensi?
Che per me lei potrebbe anche chiudere baracca. Lei ha un bisogno di esporsi, ragazzi.
Ma forse hanno bisogno anche di fare cassa, o no? Cioè, loro cosa percepiscono? La paghetta?
Allora, in teoria prendevano la roba dal Ducato di Cornovaglia, che era appannaggio di Carlo, quindi non gravano sulla corona ma sul papà, che okay, è forse ancora peggio.
No, dai, ci sta. Nel senso che almeno non è...
Con tutto quello
inglesi
che gli hanno detto dietro. Col fatto che non gli portano neanche mai i nipoti, col fatto che adesso lui ha un cancro.
Però dicevo prima, Harry è andato a trovarlo a un certo punto.
Certo.
Però non ha portato i nipoti, era questa la polemica?
Toccata e fuga. No, niente, per me non ce la fanno. Secondo me non ce la fanno.
No, capisco la frustrazione. Cioè, da una parte mi fa piacere che, nonostante appunto l'enorme fortuna, privilegio, bla bla bla, le famiglie litighino a qualsiasi livello, a qualsiasi,
secondo me forse quasi peggio,
di più, sì, a qualsiasi altitudine. C'è Lord con Take Me to the River, voi lo guarderete, il programma che si chiamerà American Riviera Orchard della duchessa, scusate, e io no. Personalmente, anzi, io cerco programmi di cucina che mi dicano come non dover cucinare. Grazie. Allora, diamo il benvenuto alla nostra Elisa Morini. Buonasera, benvenuta.
Buonasera. Stanca, un po' stanchina. Stanca, portatemi in RSA, devo riposarmi.
In RSA non so.
No, perché urlan, fa un casino.
Capito, non sono proprio queste spa di benessere, no. Ecco.
Però ti lavano perfino.
Sì, cioè, però
mi mettono un pannolone e non devo cazzarmi andare a fare la pipì.
Ok, non lo so, perché non so cosa, non mi ricordo qual era l'ennesimo podcast di True Crime che stavo ascoltando l'altro giorno, in cui appunto sottolineo, era l'Abruzzone secondo me che ha quei modi che io adoro, perché la trovo proprio pane pane, vino al vino. ma super erudita e autorevole, quindi è proprio per me il top.
Anch'io
della vita.
Anch'io amo l'Abruzzone.
Perché te la dice proprio... L'altro giorno parlavano di un caso in cui hanno fatto del male a un cane, tra l'altro, e lei ha detto: meno male che non c'ero io, perché sennò non potevo più fare da consulente perché mi arrestavano. Grandissima. No, diceva che non so chi diceva: ah sì, perché poi questi finiscono nelle RSA e il carcere ti saluto. E diceva: guarda che sono sovrappopolate, non proprio diciamo gestite, ma ci sono carenza di risorse, non è che vai a fare la spa benessere, quindi aspettiamo.
Sì, c'hai ragione.
Per RSA, anche perché vabbè,
anche perché mi tocca andare in quelle comunali,
hai
a
capito?
Me, quindi.
Non è che siamo VIPs noi che ci mandano a fare rehab a Montecito in California, per
sì.
dire, no?
O al Betty Ford Center con gli alcolisti VIP.
Hai capito? No, non è quello. Al massimo noi ci becchiamo davvero l'ubriacone qua dell'oltretorrente,
sì.
che l'hai capito. Senti, vabbè, a parte la essere sempre di corsa e un po' stanca, com'è andata la tua settimana?
Boh, stancante, non me ne sono neanche accorta che è passata.
Posso dire una cosa tristissima?
Sì.
Che io ho questo ricordo della mia adolescenza, del tempo che non passava. Ti ricordi
sì.
che tutto era quasi interminabile? Cioè ho questa... pomeriggi interi a...
Perché potevamo fare meno cose. Non è che se ci saltava una cosa in testa non la potevi fare, no?
Per forse, cui non lo so.
Ci sembrava tutto tipo magari esco con gli amici il sabato, ma devo aspettare la settimana perché si va a letto, perché c'è la scuola.
Parliamo
degli anni 90, ovviamente.
No, no, ma io credo che abbia più a che fare con l'età della persona.
Però
che con i tempi
sì.
che corrono.
Sì, adesso io non riesco.
Io mi sveglio che
mi sveglio
che lunedì...
e vado a letto perché
certo. ci ripenso ed è già venerdì.
Sì.
E non è che dici, cioè, per carità, poi io non mi lamento, nel senso che io mi sono ho lottato con le unghie e con i denti per avere anche una vita che rispecchi un po' quello che io desidero, nei limiti, no, del possibile. Però dove va, che cosa, scusate, questo momento veramente di retorica inutile, passa con una velocità. E la cosa che mi fa incazzare di più è che la Marina me lo diceva. La Marina,
sì.
quando io ero al liceo, mi diceva: goditi questi anni, perché
sì.
poi passeranno molto più alla svelta.
Beh, l'ha detto la mamma, figurati cosa capisce la mamma, no?
Capito? E invece aveva proprio, speriamo che non mi ascolti,
sì,
aveva proprio ragione.
Mai dare ragione alla mamma, lo pensiamo
segretamente.
Ci perplimiamo quando vediamo che diamo ragione alla mamma, ma lo dobbiamo fare in silenzio, lo sai
sì,
che
no,
non
vabbè,
si può
anche
dire.
Perché poi si prende, cioè, da un dito, si prende il braccio.
Sì, no, no, poi ne approfittano. Poi te l'avevo detto io.
No, no, diciamo no. Quindi anche a te è volato.
Sì.
E tra l'altro non era ieri, ripeto, scusate, oggi chiacchiere da bar, non era ieri che preparavi il viaggio, raccoglievi le adesioni. E la settimana prossima va. E la settimana prossima?
Sì.
Vai.
Giovedì vado.
Cioè questo giovedì, neanche la settimana.
No, 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 no.
Ah, il giovedì
il 25,
della...
okay. Il 24 mi sono presa l'albergo a Malpensa.
Per arrivare prima.
Perché,
cioè per essere...
Sì, perché comunque con la fibromialgia e tutto non posso svegliarmi alle 2 di notte da qua,
no,
e poi
no,
prendere un aereo.
No.
E mi sono presa un albergo con lavasca e idromassaggio.
Brava.
E quando sei pagata per viaggiare, ragazzi, cioè io non lo dico per vantarmi,
ma un po'
mi
sì,
sono resa conto che vengo pagata per viaggiare e che forse è uno di quei punti a cui molti vorrebbero arrivare.
Infatti.
E quindi ho deciso di prendermi la mega camera con la stanza idromassaggio, con la vasca idromassaggio.
Ma è utile anche per le persone con cui poi viaggerai, perché se arrivi bella, fresca, rilassata.
Infatti, ho deciso che me la voglio godere, al di là che io vado per lavoro, quindi devo studiare, preparare, guidare e quello che è, però me la voglio proprio godere e quindi cominciamo dal giorno prima.
Giusto, sono pienamente d'accordo. Dunque, ci hai portato un libro?
Sì.
Vuoi in 2 secondi dirci il titolo e poi comunque ne parleremo più dettagliatamente nell'ora
si
successiva?
Si tratta di Shotgun Love Song di Nicholas Butler, ambientato
okay.
nel Wisconsin.
Ma sono quelle delle fuitine del matrimonio, Shotgun Love, perché Shotgun Wedding è quello...
Il nome l'hanno preso da quello.
Ok, perché sono le... sì, quando ti vai a sposare perché no, i genitori non
perché
vogliono...
Perché il papà ti punta anche la pistola.
Il fucile.
Perché, sì. perché ormai te la sei presa e mo te la sposi.
Esatto, esatto. Torniamo dopo il GR, dopo le notizie, dopo un ciccino di pubblicità, e parliamo di Shotgun Love Song con Elisa Morini.
La musica estiva, quella che piace a Leli, prima i Bumba Dash e poi Shakira, le playlist che piacciono alla nostra Elisa Morini, quelle...
La playa, il sole, la playa, conmigo, contigo, poi cosa c'è?
Esatto, vamos a ganar, vamos a gozar, vamos a bailar,
tutta... beati loro, che
noi qua in pianura padana mica tanto, dici tu,
ma suora Elisa tanto comunque.
Vabbè, suora Elisa ha un ciccino di sole, di mare, non se lo fa? Ma tu mai mare?
Ma tu mi vedi?
Allora, che tu non abbia particolare propensione per le spiagge e il sole.
E la gente.
E la gente.
Mi piace il mare in inverno, ovviamente.
Ah, ok, ok. Proprio...
Anzi, ci vado molto volentieri al mare in inverno.
No, è molto poetico.
Bisogna... È molto Sturm und Drang.
Sì, 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 sì. Bentornati a Mani di Protagonismo, il programma su Radio Parma che dalle 12... sì, ciao, dalle 18...
Buonasera.
Dalle 12...
Chiudi tutto,
perché
Vale.
Dalle 12? Dove... Il mio cervello, che input gli è arrivato per
chissà
dire 12?
Cosa ti vogliono dire con il numero 12?
Non lo so, proprio non ne ho idea. E comunque è 18-20, dal lunedì al venerdì. E il martedì, come sapete, è di Authority della nostra Elisa Morini, la bookstagrammer del mio cuore, ma tante altre cose che trovate su Instagram come La Spettinata, lei e tutte le sue avventure.
Che non sa neanche lei quali sta facendo.
Vabbè, ma perché, scusa, uno si deve mettere, esatto, mettere nei box? Perché se ti viene un... Oggi, per esempio, la Cree che tu conosci, che salutiamo, di Kama Cree,
sì,
che mi ha regalato lei questa bellissimo turbante.
Sono bellissime.
Live in Japan o Live in Japan? Live in Japan.
Live in Japan, come quello dei Led Zeppelin.
Dici o è Live?
Sì, perché ne abbiamo parlato.
Ah, ok, pensavo fosse Live nel senso vivi in Giappone.
No, era Live in Japan perché il tour prima o poi dei grandi gruppi ha toccato anche il Giappone. Lei è una gran fan dei Led Zeppelin.
Perfetto,
quindi...
che vi consiglio di andare a vedere le mie storie. È stupendo perché oro, blu e rosso è una combo. Lo sa bene la Chiesa Cattolica, è una combo eccezionale a livello iconografico.
Ci hanno fatto su un business.
Funziona,
quindi.
No? E lei, perché ho detto questa cosa?
Ah, perché stai Ibiza?
No, no. Ah, giusto oggi mi ha detto: ma perché non fai un evento un po' intimo di make up del disagio con poche invitate o invitati che vogliono, che si portano il make up che hanno già? Senza dover
figata.
Comprare chissà che cosa, no? Ci si trova tra una chiacchiera e l'altra, vi faccio un introduction al make-up disagiato, cioè nel senso come arrangiarsi. Io non sono una make-up artist assolutamente.
Io ci verrei, Vale.
Però le basi, capito? Ci avete questo? Perché è quello che faccio io. Io non è che ho tutto esattamente quello che serve sempre, ma ho negli anni imparato degli escamotage che rendono la vita più facile a chi magari appunto non ha la manualità, il tempo, la voglia, quelle robe lì, no? E ho detto why not? Quella sarebbe l'ennesima cosa che anch'io mi metto a fare, organizzo,
certo,
faccio,
certo,
e brigo. Però è un'idea molto carina.
Ma la Cree è un vulcano, perché comunque anche a me ha dato delle idee che gli ho detto guarda, ma non ne faccio già abbastanza, smettila, non mi puntare la pulce che poi mi sento in dovere.
Adesso anche a me me l'ha messa nell'orecchio, vedremo, vedremo.
Guarda, sì, stamattina ti stavo whatsappando, poi ero di corsa, non l'ho fatta, per chiederti un buon correttore per le occhiaie. Vedi. Ma lo chiedo a te, non vado a chiederlo alle makeup guru. La prima persona a cui ho pensato sei stata tu.
Perché io sono una donna di strada che non,
esatto,
ti dice vai a prendere quello della, non so, Clinique, lo devi applicare in questo modo. Ti dirò, adesso devo fare un attimo mente locale, perché l'occhiaia non è un mio problema atavico,
sì.
Però ti darei una soluzione veloce e facile e pratica. Così
tu sei la nostra Vale from the block.
È bellissimo,
è vero.
Lo sai che così mi lusinghi molto, mi lusinghi.
Dunque,
il libro che ci hai portato, virgola, anzi punto a capo, il libro che ci hai portato è Shotgun Love Songs.
Sì.
O una
Love Songs
di più,
canzoni
di
d'amore.
Però come l'hanno lasciato in inglese, anche in italiano?
Sì, l'hanno lasciato, sì, perché comunque sono quei titoli che non riesci a...
E guarda, ti stupiresti quello che fanno pur di tradurre i titoli.
Sì, ho visto delle robe che lasciamo perdere nelle traduzioni, poi sono un po' fissate con le traduzioni quando leggo.
Esatto.
E anche se leggo in italiano mi rendo conto quando una traduzione fatta male non scorre e... Ti dico questo, in un libro dell'Ottocento, 850, di Ellen Wood, bravissima scrittrice, che faceva un po' dei misteri alla Wilkie Collins, una casa editrice ha preso il suo libro, East Lane, l'ha tradotto, fatto da un traduttore che a un certo punto, e siamo a metà dell'Ottocento, dice... probabilmente c'era la tale Cole Barbara e lui ha tradotto con Telefona a Barbara
a metà dell'Ottocento.
Sì, era nel mio gruppo di lettura, eravamo tutte basite.
Poi vabbè, ma era un traduttore messo dentro a Google, tipo,
no,
non
ma
era
io
una
sono
persona.
Basita. Poi ho detto pazienza, a parte che è un macro errore questo, perché non è questione di usare un sinonimo e un lessico troppo moderno, cioè qui c'è uno strumento troppo moderno. Abbiamo detto, ma non c'è anche l'editing dopo, cioè nessuno l'ha riletto prima di mandarlo in stampa in una casa editrice. Quindi li abbiamo inondati su di shit proprio. Su Amazon.
Avete
hanno ritirato
bene.
Il libro da Amazon.
Grande!
Ah, io ho dei gruppi di lettura grossi, ce n'ho uno anche di quasi 400.
Mi sembra giusto però questa roba.
Non ho capito, costava anche quasi 30 euro quel libro lì.
Ma ve li hanno rimborsati però?
Ma che? Io ho fatto il rimborso con Amazon.
No, dico bene, esatto. Tu
hai fatto il rimborso.
In più hanno ritirato quelli che erano ritirato...
Sì, se li sono ritirati loro. Poi anche dai social hanno fatto tirar via era una casa editrice piccola con un bellissimo catalogo. Ed è un peccato che lavorino alla Carlona, perché poi tutte le case editrici più piccole
Ne risentono
di questa cosa. Cioè proprio come pregiudizio, no? Tu pensi che magari non sappia lavorare, a parte che anche Mondadori e Feltrinelli sono pieni di refusi spesso.
Guarda che tra l'altro infatti me l'aspettavo di più da una casa editrice grossa, che ha delle grosse moli di... No?
Però loro hanno dei traduttori come si deve, cioè le case grosse hanno la possibilità di pagare traduttori come si deve. Io a questo qua gli avrei dato 500 euro lordi
Sei molto ottimista.
No, ma era un mattonazzo così, bellissimo libro ed è stato un peccato.
No, certo.
Averlo, cioè, peccato, poi l'ho letto, cioè, perché
però
mi interessa.
Ti rovina
però
la magia,
è
come se vai a comprare, non lo so,
sì, però bisogna
un
essere ritardati perché... non posso.
Non si dice.
Scusate.
Bisogna avere...
L'ho detto in senso anni 80. Cioè, se tu vai a tradurre call... Cioè,
infatti
ti viene in mente che non è telefono? Io presumo fosse call, perché non riuscivamo a capire come potesse aver tradotto telefonare, che non esisteva neanche come parola.
No, infatti, non
cioè,
molto strano.
E quindi probabilmente
ma,
era
no,
call.
Quello è chiaro che è sintomatico di quando usano. Ci sono giustamente anche i traduttori bravi, usano gli strumenti digitali, no, di traduzione.
Ma questo qua io lo sono andata a vedere su Facebook, chi era sto tipo qua. Lasciamo perdere.
Ma vi siete proprio è diventata la missione.
Non abbiamo fatto su di lui,
no,
ma sulla
casa
editrice.
Però avete fatto un sacco di indagini, figo.
Beh, certo, perché io volevo capire chi era questo qua, se lo faceva per mestiere, quanto era seria una casa editrice
che si affida.
C'è pieno di gente, e tu lo sai meglio di me, che vorrebbe fare il traduttore, l'interprete, eccetera eccetera, poi vanno da quelli che prendono meno, ma non hanno la competenza per farlo. Torniamo al fatto che il lavoro va fatto bene, va pagato bene.
E soprattutto se tu dai poco, lui per risparmiare, accelerare, può essersi magari appunto aver usato un software di quelli di traduzione che vanno a riempire i buchi, per cui se tu gli dai un input e non controlli, fa una sorta di traduzione davvero automatica, però
cazzo leggi,
guidata,
però
e se tu metti call e lui dice telefonare, tu non ci guardi, la frettata è fatta.
Ma io sono rimasta talmente, ma mi dà più fastidio quello della virgola o della vocale messa male, perché può capitare nella digitazione.
Ha voglia. E quindi però
comunque.
No, guarda, è già ora della pubblicità.
Bene, vai.
Però a sto giro almeno hanno ottenuto il titolo originale, quindi è già un buon primo passo. Shotgun Love Songs. Io ovviamente ho dimenticato l'autore.
Nicholas Butler.
Cioè, me l'avevi già portato qualcosa di lui o una,
no,
una novità?
No,
cioè,
novità
per noi, ecco. E tu come sei inciampata in codesto libro?
Perché l'ho letto con il mio gruppo di lettura Books and Roll, quello dove parliamo di musica. Allora, questo libro non è propriamente incentrato sulla musica, okay, cioè la prende un po' di striscio. Uh-huh. L'avevo cercato online una serie di libri che parlassero di musica, ovviamente di musica rock, dove la musica fosse la protagonista. In realtà ho scoperto che questo libro sembra essere stato ispirato dalla vita di Bon Iver.
Ok,
si okay. dice Bon Iver, certo, ovviamente certo. Io non lo conosco. E cioè, l'ho sentito nominare dagli hipster, ma sì, non, sì, sì. Non l'ho mai ascoltato. Praticamente questo
non è,
libro
sì, non è il tuo mood.
No, è ambientato nel, neanche Ed Sheeran, però se mi dice Ed Sheeran
sai chi è,
so chi è, eccetera. Bon Iver, ho dovuto guardare la foto.
Ok.
E questa è una storia di uomini. Abbiamo cambiato. Di solito parliamo di donne. Questa è una storia di uomini. Un romanzo di esordio di Nicholas Butler. Un romanzo di formazione, dice la critica, ad alto tasso di testosterone.
Oh mio Dio.
Ma no, no, invece è molto bello. È bellissimo questo libro.
Perché ad alto tasso di testosterone?
Perché parla solo di uomini e delle dinamiche tra gli uomini che a noi donne.
Del fragile ego maschile, quindi.
Come?
Di fragile ego maschile.
Anche sì.
Ok.
Ambientato proprio nel Wisconsin, quindi nella provincia americana dell'America rurale, quella che poi ultimamente è diventata un po' lo scenario per molte storie. Soprattutto romance. Sai quando la tipa super in carriera, che studia a
certo.
New York, lavora lì, torna a casa e trova il fattore figo e poi si innamora, con cui aveva avuto già una storia da giovane, no? Vabbè, non c'entra niente
si
questo
torna...
libro con quello.
No, però torna nella small town del Wisconsin, dove lui fa il falegname.
Esatto,
e lei
c'è queste cose
certo,
qua
chiaro,
esatto. Però qua di donne non ce
niente,
ne sono praticamente,
okay.
I protagonisti sono quattro ragazzi, cioè quattro uomini adesso, che sono cresciuti insieme come ragazzi. Sono quattro uomini molto differenti che hanno risolto la loro vita in modo molto diverso.
Mm-hmm.
Siamo a Little Wing, quindi piccola ala nel sì. Wisconsin, che è anche una canzone suonata da Jimi Hendrix. E quindi questi quattro uomini sono cresciuti insieme tra sogni, alcol, moltissimo alcol, come quello della provincia americana, successi e fallimenti,
no, esatto.
E sono diventati adulti, dice qui, finché la vita non si è messa in mezzo minacciando di distruggere ogni cosa, quindi incomprensioni, la lontananza, la rivalità, anche perché uno di questi lì è quello che è più poetico, che sfonda nel mondo della musica e quindi se ne va dal paesello e sarebbe poi Bon Iver.
Okay.
Ma a un certo punto si riuniscono tutti e quattro in occasione del matrimonio di uno di questi.
Ok, quindi si ritrovano.
Si ritrovano, ovviamente non sono più i ragazzi di una volta, ognuno ha una vita diversa. Quindi quattro protagonisti, le voci si alternano, no, un po' nel racconto. E chi c'è? C'è Kip, che da poco è tornato a Little Wing, fiero della fortuna che è riuscito a costruirsi a Chicago. Ronnie è la prima celebrità del paese, quello che faceva una volta il rodeo.
Ah, ok.
C'è sempre anche quello che faceva il rodeo, poi ha avuto un incidente di rodeo e ha smesso di farlo. Poi c'è Lee ed Harry. Lee è quello che è diventato il famoso cantautore di successo, circondato da donne, da fan che lo seguono ai suoi concerti, mentre Henry è quello che è rimasto al paese, si è sposato con Beth, la ragazza di cui era innamorato da ragazzino, e adesso fa l'agricoltore.
Okay, ok.
Quindi proprio quattro
tipologie
di uomini diversi che si ritrovano per la festa di addio al nubilato e il conseguente matrimonio di uno di loro. E scattano tutta una serie di dinamiche che sono molto legate a quando erano dei ragazzi, ma che adesso vengono viste da un punto di vista adulto, cose che sono cambiate, cose che non sono cambiate, perché le persone poi fondamentalmente non cambiano mai.
Diciamo, cioè, nel senso che mi fa pensare a quando io rincontro delle persone con cui ho condiviso tanto di quegli anni lì della formazione, e una parte di te è sempre quella persona lì.
Sì.
Una parte di te è cresciuta nel frattempo e quindi
e ha preso le sue distanze.
E ha preso
le
distanze, sì, sì, sì.
Quindi sai, c'è la gelosia per la vita dell'altro, per il successo, per la stabilità economica o familiare. Ognuno ha un highlight
chiaro
che fa invidia agli altri anche se hanno altre cose, no?
Sì.
Quindi antiche rivalità, le tensioni, le insicurezze, però insomma c'è un po' questo motto che mi viene da pensare dopo che l'ho letto, che cioè puoi portare fuori una persona dalla vita di provincia, ma non potrai mai portare la vita di provincia fuori da una persona.
Sì, mi fa sempre mi fa un sacco pensare alle mie estati passate per anche un mese o due alla Maddalena. Io sono molto fortunata in questo, dai 12-13 anni in poi ho fatto la mia tarda adolescenza con queste persone di un'isola che sono d'inverno, sono 3.000-4.000 abitanti, poi d'estate vengono, no?
Fagocità.
Esatto. E c'è questo legame, io mi sento un po' parte perché davvero sono andata tanto, a volte mi sono sentita più a casa lì che qua. E loro poi si sono sparsi nel mondo perché di carriere, no? Di cose da fare lì, non è che...
Sì, che c'è chissà che.
E dalla cumpa originale, come in questo libro, c'è quello che magari invece prende la carriera, che ne so, navale, quindi rimane lì, lavora sulle navi,
sì.
Quell'altro che invece va a Roma a studiare, Bologna, Milano, eccetera. E poi d'estate si rincontrano e io ho potuto vedere questo. Ed è strano perché è come vedere delle persone che si conoscono da una vita e hanno un livello di intimità, anche no, di confidenza pazzesco, anche quando poi passano in realtà la stragrande maggioranza del loro tempo dell'arco.
Magari non ci si sente neanche, no, però quando ti rivedi
vai allo stesso bar, prendi la
stessa... proprio come se non fosse passato, cioè come se li avessi smollati il giorno prima.
Sì, sì,
e
esatto.
Secondo me queste cose, che capitano anche a noi, no, ogni tanto,
certo,
con alcune persone, succedono quando hai magari avuto dei momenti proprio della tua formazione, evoluzione personale topici, che al momento non lo sapevi,
esatto,
ma sono state persone molto importanti per la tua formazione, anche se poi non te le porti dietro per ovvi motivi.
Senti, ma io mentre tu parli stavo pensando a quale poteva essere una colonna sonora, a parte appunto Bon Iver, di questo libro. E che rock ti viene in mente?
Beh, il tipico rock americano.
Però... Bruce Springsteen,
certo.
Ok, era proprio ero indecisa,
sì.
Una in particolare?
No, vai, scegli tu.
Vabbè, questa piace a me, ma è quella meno rock di tutte, forse. Sì, forse ho scelto quella meno rock.
Io la amo molto questa canzone.
Io trovo che sia... Io sai che non sono una super fan di Bruce, ma questa è,
sì,
un piccolo capolavoro di dolcezza, di tenerezza.
Sì. Diciamo che forse per un libro del genere si adatterebbe un album come Nebraska, del Boss, che è uno dei... di quelli che apprezzi dopo anni che ascolti il Boss.
Ma tipo una Tunnel of Love, Born to Run.
Born to Run bellissima, perché fa parte di un album bellissimo. Tunnel of Love no, perché era uscito con due CD, Human Touch e Tunnel of Love, che fanno cacare. Posso dirlo? Che sono gran fan, posso dirlo. Se lo dicono gli altri mi arrabbio.
Questa è da 84, My Hometown. Loro tornano
in Born in the USA.
Born in the USA, purtroppo io non sono ferrata. Lo
che
ammetto.
È uno degli album. Vabbè, i primi 5 album del Boss sono fantastici. Lo vado a vedere il 3 giugno.
Ma è lui che ha firmato la giustificazione di uno? Sono morta. Un fan è andato
ma
su.
Ma è un tatone.
È un tatone.
Sì.
È anche un bell'omino in forma.
Beh, per avere 74 anni, direi tiene quasi 4 ore di concerto senza pause.
Hai capito?
Cioè, l'ultima volta che l'ho visto dal vivo, e andiamo indietro un po', ero stanca io. A un certo punto ho detto finirà, perché io me lo faccio tutte le volte che viene in Italia, me lo faccio, no?
Boss,
ho detto finirà. L'unica che non ho visto è stato l'anno scorso, perché c'erano degli ovvi motivi.
Sì.
Logistici. E quindi non sono andata a Ferrara, non l'ho visto. Quest'anno vado a San Siro il 3 giugno, me lo vado a vedere da sola.
Brava.
Vado là da sola.
Io approvo.
Col mio posto e vado a vedermi il Boss e via.
Io approvo queste cose. Se c'è una cosa che volete fare ardentemente e non trovate nessuno con cui farla, fatela da soli.
È
da
come
sole.
Andare al cinema.
Esatto.
Perché devo andare a vedere dei film che mi fanno schifo solo per andarci in commedia? Ci vado da sola e me lo godo.
Sempre detto.
Sai qual è l'ultimo film che ho visto da sola al cinema? Emily. Che è un film su Emily Bronte.
Ah.
Allora, in sala eravamo in 7 donne, tutte coi capelli grigi e tutte da sole. Ho detto, beh, però mi sentivo tra le mie simili.
Avevate un target, quel film ha un target
tutte
molto preciso.
Tutte col maglioncione, c'era cioè sì, proprio il comfort film per bellissimo. Eccellenza. Siamo andati a vederci la storia di Emily Bronte messa in
avete fatto proprio bene.
Cinema. E cosa stavamo dicendo? Ah, di questi tipi
che si ritrovano per queste occasioni,
sì,
il matrimonio.
Sì, poi scoppiano, saltano gli equilibri, però c'è questa amicizia di fondo, ci sono delle immagini. È un film molto, è un libro molto cinematografico. Okay. Sono stati comprati i diritti.
È una di
per questo
okay,
libro,
vedrai
perché
che uscirà
è scritto
il film
proprio cinematografico. Mm. E ci sono delle scene tipiche che noi ci aspettiamo di vedere nel Midwest americano. Quindi okay. Loro che salgono su un silo, mm-hmm. quello del mangime, nelle fattorie del Wisconsin, e guardano il tramonto.
Pensa come per loro questi scenari sono quelli della cittadina che ti sta stretta e quindi devi andare via. Per noi sono diventati invece
un mito,
meta
una, sì.
di, tipo, io sono stata a Miami, sono stata a Los Angeles, che vabbè, anche lì ovviamente c'erano un sacco di immagini, no, cinematografiche, che poi ho potuto vedere nella realtà. Però se io penso a cosa vorrei vedere quelle cose lì.
Guarda, io se potessi, il viaggio che vorrei fare nel Montana, nel Wyoming, a fare il campeggio quando porti coi cavalli le mandrie.
Vabbè, ciao, bellissimo.
Sai che bello,
meraviglioso.
Questo è da quando sono ragazzina che vorrei fare questa cosa qua, a cavallo, a guidare le mandrie con loro.
Certo.
Con tutti questi tipi, con le camicie a scacchi, i cappelli, lo Stetson, il montone.
Cos'è lo Stetson?
Il cappello, come si chiama?
Non è il cappello da cowboy?
Sì.
Ah, e non lo so, c'è un nome. Ah, sì. Non lo sapevo. Non lo sapevo.
No, pensavo di aver sbagliato.
No,
ho detto,
no, no, mai sentito.
Figura.
No, no, figurati. E ok, e momenti, cioè, quindi questioni irrisolte.
Questioni irrisolte, segreti che vengono fuori e quindi tutti gli equilibri un po' saltano e poi c'è questa presenza ingombrante di lì, scritto lei, che torna a casa per questo matrimonio, si ricongiunge ai suoi amici, ma c'è questa invidia da parte degli altri perché lui è diventato famoso, lui ha le donne, però una donna gli ha spezzato il cuore, quindi lui torna, è come se tornasse a casa per cercare di tornare al nido, no? E non è un libro che ha una trama, cioè
è più immagini,
è concettuale, fatto di immagini. Scorrevole la lettura, perché non è solo descrizioni, eccetera, quindi ci sono anche i dialoghi da stronzi tra di loro, per questo era detto anche testosteronico.
Sì, sì, sì.
Per me è stato molto interessante perché vedevo da un punto di vista esterno una compagnia di uomini raccontata da un uomo.
Okay.
Io di solito leggo libri o di donne o di uomini che parlano di donne o di donne e uomini. È raro trovare una compagnia di maschi tutti e quattro differenti, che hanno questa formazione fatta insieme e come interagiscono.
Certo.
Cioè l'universo maschile, così come l'universo femminile, per l'altro genere rimane sempre un po'. Cioè, noi, un uomo non sa cosa fanno le donne quando sono da sole tra di loro e cosa dicono. Glielo
per secoli, no, per secoli e secoli l'hanno scritto lo stesso di come è. Senza,
sì, ma non lo sanno.
Però non lo sanno,
non lo sanno,
certo.
Per questo poi magari ci stupiamo perché Flaubert scrive di Madame Bovary e ne scrive in modo eccelso. Che ti ricordi era il primo libro che... No, il secondo.
Secondo. Il primo, me lo ricorderò sempre, era quello di...
Su Gesù.
Sì, quello su Gesù. Che anniversario. C'è la pubblicità, ma torniamo subito dopo. Se volete sapere ancora di più su Shotgun Love Songs. Beyoncé, 19:49, quella che ormai è una hit di proporzioni galattiche, piace persino a Lely, questa Texas Hold'em. Aspetta,
un po' di country. La gente aveva voglia di un po' di country.
C'è chi dice che non è country, c'è questa grossa polemica.
Beh, certo, ma piace il country, questo non è country, però un pochino per
ci si avvicina, diciamo.
Stavo dicendo una cosa brutta.
Vedi che però
posso dirla? No,
no. Vedi che però
per lo che fa Beyoncé questa è bella. Lo sapevo. Qua. Allora, ragazzi, non mi farà
rissa,
più venire in radio.
Raga, rissa, adesso mi tolgo gli orecchini, vengo di là.
Come le ciche male.
Esatto, mi tolgo gli orecchini e ti vengo a schiaffeggiare.
Come sarebbe giusto?
Perché io rispetto.
Hai ragione, lo so, io sono molto.
Qua stiamo parlando di divinità, non si va, è anche un po' blasfemo dire una cosa del genere.
Ma lo sai che perfino a Radio Freccia mi hanno detto che sono troppo rigida con la musica, cioè là me l'hanno detto.
Che voglio dire, esatto, tra l'altro.
Per dire, quindi voglio dire, lo so, ne sono consapevole che è un difetto questa cosa qua. Però questa canzone mi piace.
Oh, alleluia, Gesù, ti ringrazio.
Mi viene anche da ballare.
Visto? No, vabbè, può non piacere, però adesso. Appunto la blasfemia.
No, lo so,
Beyonce,
infatti
è là
nell'Olimpo, non mi attentavo a dirlo, ecco.
Anche se vedi, sono in una fase della mia vita che sto pensando al problema del capitalismo, no? Come qualsiasi milionario andrebbe boicottato e quindi sono combattuta perché non c'è nessuno, cioè in un'ottica in cui nessun milionario è un buon milionario.
Nemmeno tranne me quando lo sarò,
esatto,
ovviamente.
Certo, noi quando lo saremo che diventeremo, faremo che fanno pure beneficenza, però lei capito, c'è un video di una ragazza, di una content creator che mi ha fatto proprio riflettere, perché lei dice, cioè, fa questo dialogo tra sé e sé, che però sono due personaggi, e la prima dice "No millionaire is a good millionaire" e l'altra gli dice "But Beyoncé, no millionaire is a good millionaire". E quindi dice "Ma Taylor Swift
è un po' come la cosa di Taylor Swift, che poi è venuto fuori, si sapeva, noi italiani probabilmente no, che è comunque figlia di uno che si è comprato la casa discografica per farla cominciare.
Ah sì?
Ah, non l'hai letto?
No, quello non lo sapevo.
No. Cioè, c'era stato
allora,
un po'
che
di...
Che non sia... Allora, la meritocrazia, quando arrivi a certi livelli, la possiamo dimenticare, secondo me, nel senso che è più leggenda più che realtà, ok?
Sì. Il problema è prendere ad esempio quelle persone lì sentendoti una merda perché tu non riesci a diventare ricco, perché te la fanno passare l'opinione pubblica come se vuoi puoi,
che non
è assolutamente
vero mai.
E poi ti portano persone come Beyoncé, Taylor Swift, non per le canzoni, dico per
certo.
Quello che sono riuscita a realizzare, ma loro partivano da un contesto di privilegio, di agiatezza economica che è inutile.
Allora, in teoria
ti
Beyoncé
dà quella
no.
spinta in più.
In teoria
ah, no?
No, Beyoncé viene dalla mamma parrucchiera e, e il babbo un po', sai, tipo quelli un po', come si chiamano quelli che hanno le mani in pasta un po' nelle cose.
Trafficone.
Trafficone, brava, che aveva investito sulla figlia che facesse questa carriera fin dall'inizio e quindi...
Però ha avuto dei genitori dietro
certo,
che hanno
certo, sì, sì, sì.
Cioè nel senso... Quando a te ti dicono hai un progetto, no? Ma se vuoi puoi, non è vero, un po' c'è la botta di fortuna, un po' c'è la botta di culo e conta anche molto il contesto da cui parti. Non che sia impossibile.
Sì, diciamo che non è se vuoi puoi, ecco,
ecco.
L'abbiamo detto, e l'ho sempre detto che per te, tra l'altro hai visto l'intervista di Courtney Love, che la tocca sempre piano.
No, e beh, io la godo da allora, Dio, anche se non dovrei dirlo perché tutti, Kurt Cobain.
Allora, Courtney Love è un'altra di quelle che anch'io sono un po' combattuta, no? Però mi ha fatto straridere perché dal nulla. Ha fatto un'intervista così, si è svegliata e ha detto rilascio.
Perché ci sono stati forse i 30 anni della morte di Kurt Cobain.
Non saprei. E titolo Taylor Swift non è un artista interessante. Punto. Intervista. Ok, Courtney, bentornata. Volevi dire qualcosa? Dice magari anche brava, non critico le sue capacità, però gli artisti interessanti sono altre. E una. E l'altra era Lana Del Rey mi sta sulle palle da quando ha fatto la cover di qualcuno che adesso mi sfugge. Ma se ne prendesse 7 di anni di pausa, perché sai che Lana Del Rey si è presa un po' di anni di pausa e adesso sta poveretta finalmente l'hanno richiamata Coachella.
Mamma mia, è una noia però, è Lana Del Rey.
Oh, signore, dipende dai gusti.
Io sto con Courtney.
E comunque
ci stavo dai tempi delle Hall con
Courtney. Se ne prendesse 7 di anni di pausa, così anche gli ha toccata pianissimo.
Io però queste persone che si espongono e c'hanno anche da perderci.
Non
le godo da Dio.
Perché Courtney Love sa secondo me, da quando è morto Kurt Cobain, che se non la sbraga non la caga nessuno.
E certo.
E quindi lei, cioè, è un poco, ce l'abbiamo anche in Italia e non farò nomi.
Oh, Leola ha fatto 2 o 3 album veramente belli, secondo me.
Su questo non ci piove. Fatto sta che lei sa che o faceva parlare di sé in qualche modo,
sì,
o se no spariva dietro l'ombra
anche
gigantesca.
Adesso non suona più, mi sa, lei.
No,
quindi
è già, guarda, Kornilov è un miracolo che sia ancora tra noi.
Secondo me sì.
Cioè, è un miracolo solo quello. Però dai, mi hai fatto venire voglia. Vuoi dire 2 parole in chiusura di Shotgun Love Songs?
Questo libro è dedicato a quelle persone che hanno voglia di leggere un po' quell'America affascinante e profonda fuori dalle grandi metropoli.
Ok. Non mi vendo per poco.
Bellissima.
Now I'm not selling cheap. Sì, questa è anche una di quelle che hanno superato il tempo. Mi stupisce che siano riusciti a fare più di un album, perché stare in una band con Kornilov non deve essere semplice.
No.
Io pensavo avesse fatto un album.
Invece... Ne ho fatte 3, mi sa.
Ok.
Questo
okay.
Era bellissimo,
questo
tra
era
l'altro.
Bellissimo. Questo è passato.
C'era anche Malibu, c'era Awful di singoli che erano usciti, bellissimi. E al basso c'era Melissa Auf der Mauer, quella bella rossa,
sì,
che poi ha suonato anche come bassista negli Smashing Pumpkins.
Vedi la cultura musicale di questa donna.
Hai visto?
Grazie Eli, vuoi segnalare qualche appuntamento, incontro?
No, volevo dire che è 4 anni che siamo insieme, Vale, dall'inizio aprile, 4 anni che siamo insieme.
Cioè, questo aprile è dal 2020?
Sì.
Quando vi dico che la percezione del tempo è...
cambia. Ci ho pensato prima, ho detto, ma io da quanto
ma
tempo...
Ma sei sicura già il 20?
Eravamo in lockdown. Io ero appena diventata grigia e sono diventata grigia a dicembre 2019, quindi.
Salutiamo l'Alessia, la mia amica Alessia, che mi disse: Vale, c'è una tipa che seguo che mi piace un sacco di Parma, si chiama La Spettinata, vedi se puoi fare qualcosa con lei perché mi piace. Io vado e scopro il tuo mondo, scopro i tuoi podcast e mi ricorderò per sempre una passeggiata con i miei cani sull'argine, di scambi di vocali tra me e te, in cui mi sono gasata da morire, ci siamo trovate subito. E questo
mi ricordo quel giorno lì.
Era 4 anni fa.
4 anni fa, tatona ormai. Che nozze sono quelle dei 4
no,
anni?
4, forse ci dobbiamo aspettare i 5 per avere una.
Non lo so.
Vabbè, ti regalerò
una rosa.
Un anello.
Come
qualcosa.
Dice Cristicchi, Simone Cristicchi.
È vero, è vero. Seguite Leli su Instagram, davvero c'è tutto un mondo che vi porta. Io vi do appuntamento a domani, sempre 18:20 qui a Manie di Protagonismo su Radio Parma, per tutto il resto sui social. Ciao Eli.
Ciao, buona serata.
Buona serata, fate i bravi, ma non troppo. Ah, tra l'altro, vabbè, stasera cosa c'è? Belve? Sì. Io non lo guardo, tu lo guardi Belve?
Ma secondo te? C'è neanche tempo per farmi la doccia, io
vado a dormire, Leli.